Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi oggi il giornalista, ex insegnante di storia e archeologia della Roma antica, Romolo Augusto Staccioli. Romolo, benvenuto.
Grazie, giornalista un po' riduttivo, eh?
50 anni di giornalismo,
anche,
allora vogliamo dire così.
Anche quello,
giornalista
sì.
Da mezzo secolo.
Ma anche professore universitario, insomma.
Vabbè, adesso vogliamo dire tutti i titoli,
no.
Finisce la rubrica.
No.
Allora, avevamo detto due settimane fa, nel nostro ultimo incontro, che avremmo parlato oggi delle caserme dei pompieri, però abbiamo cambiato idea per parlare invece della casa di Nerone e del recente ritrovamento della sala da pranzo della Domus Aurea sul Palatino.
Dunque, i pompieri naturalmente antichi.
Eh beh, certo,
avevamo
non
detto.
I vigili del fuoco.
Ecco.
Noi comunque rimaniamo sempre nell'ambito della Roma antica.
Roma
no?
Antica, con qualche puntata anche ai nostri giorni, agganci che facciamo, punti di partenza. Vigili del fuoco antichi che poi si chiamavano vigili.
Non è cambiato molto.
Vabbè, questo lo rimandiamo alla volta prossima, semplicemente perché mi sembrava che ci fosse qualche cosa di più. Gli antichi avrebbero detto maiora premunt in questo caso, no? Non perché si tratti di cose più importanti, ma perché sono più attuali. Quelle appunto che tu hai annunciato. E cioè appunto la recentissima, e vale la pena di parlarne prima che si consumino, diciamo,
che diventi storia,
che diventano sì.
Beh, comunque
se
gli
ne
scavi,
è parlato parecchio
gli scavi
nei giorni
procedono...
scorsi. Gli scavi sono in corso, sì. Quindi se ne potrà parlare anche.
Magari trovano qualcos'altro.
Fra qualche tempo, naturalmente. Ma intanto cominciamo a dire, anche perché io ho sentito diverse persone che mi hanno detto: perché non ci riferisci, no, di questi scavi?
Beh, ecco, cosa è emerso?
Ho riferire, naturalmente, io lo faccio per quanto mi è possibile, perché tanto si tratta appunto di una novità di questi ultimi mesi, poi perché gli scavi sono in corso, poi perché non li faccio io gli scavi, quindi naturalmente bisognerà, io sto a quel poco che ci hanno detto gli archeologi che sono impegnati in questo lavoro, e quel poco che sono riuscito a vedere andando sul posto, senza disturbare nessuno, andando sul posto dove è possibile andare, perché luogo aperto, insomma, e chiunque ci si può affacciare. Ecco, che cosa si può dire? Beh, che non diciamo con certezza, ma con ogni probabilità si tratta della celebre Cenazio Rotunda, come veniva chiamata, cioè la sala da pranzo, si potrebbe dire meglio forse la sala per banchetti, ruotante, Cenazio Rotunda, ruotante, che faceva parte della celebre, naturalmente presso gli antichi, che faceva parte della ancora più celebre Domus Aurea, come hai detto, la casa d'oro di Nerone.
Rotunda perché?
Oh, ecco, è qui. Diciamo due cose. Perché Cenazio e perché rotunda? Perché così spieghiamo tutto e buonanotte.
Ma ha colpito più rotunda,
perché
Cenazio...
Ha colpito più rotunda, ma la Cenazio che si capisce, no?
Esatto.
È la cena, diciamo, ancora oggi.
Sala da pranzo,
come
Cenazio.
Dice una... Eh sì, ma perché sala da pranzo e non da cena? Perché, scusa, si chiama Cenazio. E infatti gli antichi l'avrebbero chiamata sala da cena, noi la chiamiamo sala da pranzo perché la cenazio era il pasto più importante degli antichi. La cenazio era il pasto che si trasformava o poteva trasformarsi facilmente in banchetto. O lasciamo stare le cose, le orge, eccetera, di cui sono ricchi i film cosiddetti storici, naturalmente, che potevano pure avvenire ogni tanto, sono cose che capitano, le facciamo pure noi. Ma insomma, erano banchetti.
Parliamo di orge gastronomiche,
parliamo di
ovviamente.
Certo. Beh, oddio, partivano come orge gastronomiche. Dunque, sala per banchetti, perché il pasto principale, come dicevo, era nel pomeriggio. Naturalmente esisteva anche il prandium, cioè il pranzo, quello che noi chiamiamo ancora pranzo, che però anticamente era un pasto veloce e fuori di casa, il famoso fast food che hanno reinventato gli americani, illusi, che i
gli
nostri
antichi romani lo facevano,
lo avessero già,
già
fatto, era tutto stato già inventato più di 2000 anni fa. Il pasto del pomeriggio, la cena dunque, e quindi la sala da pranzo si chiamava sala da cena, tenendo conto però che era una cena che, quando era appunto in pompa magna, cominciava nel pomeriggio e poi si protraeva fino a notte. Ecco, allora, Cenazio Rotunda mi stava venendo in mente a proposito degli americani, ma ne riparleremo forse in un'altra occasione, di queste scoperte che ci vengono dall'America e che noi pedissequamente noi imitiamo senza sapere che
sono
i nostri
loro
antenati
che hanno imitato,
ecco, l'avevano già fatto. Ne parleremo, forse si potrà fare addirittura una puntata su queste, le scoperte dell'America, come le chiamo io al plurale. Dunque, Svetonio, il biografo dei primi 12 Cesari, compreso Cesare, che non era un imperatore come molti credono, ma che insomma è quello che ha dato il via alla serie e quello che ha dato anche il nome, no, agli imperatori che chiamiamo, gli stessi antichi chiamavano Cesari. Dunque, dicevo che Svetonio, nella vita di Nerone, descrivendo per sommi capi la Domus Aurea, dice che in essa l'imperatore aveva fatto costruire diversi saloni per banchetti, non uno solo, il cui soffitto sembra in generale, quindi un po' per tutti, il cui soffitto era rivestito di pannelli d'avorio mobili e perforati, in modo che da essi si potevano far piovere, si potevano spargere sui convitati fiori e profumi. E già questa, no, è una bella singolarità. Il più importante, come dice Svetonio, di questi saloni da pranzo era rotondo. Rotondo non perché aveva le pareti rotonde, ma perché girava, dice Svetonio, girava in continuazione su se stesso, sono proprio le parole tradotte, di giorno e di notte, come la terra. Che fra l'altro, fa parentesi, è pure importante e interessante, perché allora gli antichi sapevano che era la terra che girava intorno al sole e non il sole intorno alla terra. Ma chiudiamo la parentesi. Evidentemente si trattava...
Ma perché girare? Perché farlo girare?
Perché così era...
Per seguire il sole?
Ma forse no, ma era un'attrazione, no? E forse anche per vedere
una
bene...
Una particolarità, certo.
Una particolarità unica che colpiva... naturalmente,
ecco,
gli ospiti,
con quale meccanismo?
Questo non lo sappiamo, certamente saranno stati meccanismi di tipo idraulico, no? Che gli antichi hanno molto usato proprio per il movimento, per dare movimento alle cose. E allora, evidentemente, dicevo, si trattava di un pavimento, no? Pavimento di legno, no? Magari rivestito, poteva essere rivestito perfino di mosaico, di marmi, poteva anche essere semplicemente ricoperto di tappeti. Noi non ci pensiamo mai a queste cose, ma gli antichi tappeti ce li avevano, non ci sono arrivati fino a noi, ma insomma li hanno usati. E allora, dicevo, questo pavimento che girava lentamente, no? E come in fondo facciamo ancora oggi in certi teatri, no? In certi palcoscenici, dove si fa la scena mobile, perché così si cambia scena facilmente passando da uno spicchio all'altro, no? Di questi, ecco. Ora, dove si trovava questa Cenazio Rotunda? Si trovava nella Domus Aurea, abbiamo detto, ma in che punto preciso, in quale parte della Domus Aurea? Perché, e qui approfittiamo dell'occasione per chiarire, no? quella che noi chiamiamo oggi, no? Domus Aurea, lì sul Colle Oppio, non era la Domus Aurea, era una parte della Domus Aurea, e forse nemmeno la più importante. La Domus Aurea non era un palazzo, era piuttosto una villa, una grande, una enorme villa urbana, che si estendeva, e questo ce lo dice ancora Svetonio, si estendeva dal Palatino all'Esquilino, dove fra l'altro aveva inglobato la grande villa di Mecenate, no? Che sta lì dalle parti di Largo Brancaccio.
Quindi la residenza di Nerone era molto più vasta.
Era appunto una villa, non solo l'Esquilino, ma anche il Celio, abbracciava anche il Celio. E aveva al centro, dove poi Vespasiano fece costruire il Colosseo, che al tempo di Nerone non c'era, come tanti pensano. Colosseo non c'era al tempo di Nerone, al posto del Colosseo c'era un lago. Pensiamo a una specie di laghetto di Villa Borghese. Per avere un'idea di che cosa fosse la Domus Aurea nel suo insieme, si potrebbe pensare, che so io, a Villa Adriana, ecco, in dimensioni ridotte, naturalmente Villa Adriana, vicino Tivoli, no? Sotto Tivoli è molto più estesa. Però attenzione, anche la Domus Aurea non è che scherzasse, perché questa villa piantata proprio nel cuore della città era estesa per una ottantina e forse anche fino a 100 ettari, quindi una bella estensione. E non era occupata ovviamente soltanto da costruzioni, come abbiamo detto, oltre al lago che era nella parte centrale, c'erano prati e pascoli, c'erano vigneti, c'erano campi, boschi, giardini, fontane, ruscelli, insomma, appunto.
Ma tutto detto, per Nerone?
Certo, per Nerone, il quale quando ci andò ad abitare disse che finalmente poteva cominciare ad abitare in una casa degna di un uomo. Oh, fra parentesi, purtroppo per lui ci è rimasto poi pochi mesi, quindi non se l'è poi goduta un granché. Era tanto grande questa villa che proprio in quel tempo circolava per Roma una, oggi la chiameremmo una pasquinata, no? Una pasquinata ante litteram, quindi, e che invitava i romani ad emigrare, no? E diceva: Roma sta diventando un'unica grande casa, emigrate a Veio, romani. Veio oggi è Isola Farnese, dove peraltro molti romani si stanno trasferendo. È carina questa, perché è come se stessero seguendo adesso l'invito che gli faceva questa pasquinata. Emigrate a Veio, romani, seppure questa casa non arriverà fino lì.
Quindi addirittura pensava ancora più in grande.
E quindi aveva colpito la popolazione. Ricordiamoci che la casa, questa casa dorata, questa casa d'oro, Nerone la fece costruire subito dopo e sulle rovine del grande incendio dell'anno 64 che aveva devastato Roma. Ecco perché uscì fuori anche, no, la...
Di cui lui non era responsabile.
Appunto, però uscì fuori la diceria. Ecco perché ha incendiato Roma, per farsi lo spazio, no, necessario per la sua villa. Beh, sono favole, naturalmente, che però andarono in giro fin da allora ed erano giustificate.
Ma tutt'oggi?
Poi sono arrivate fino ai nostri giorni, perché certo fa molto più effetto.
Ci fanno dire, anche le pubblicità.
Ci fanno i film, ci fanno tutto. Nerone è passato alla storia come l'incendiario, sì. Oltre che come il matricida, no? Sono gli aggettivi che lo hanno sempre qualificato. Ora, matricida sì, ma incendiario no. Ecco. Forse è stato piuttosto pompiere allora, semmai.
Ha tentato di spegnere.
Beh, insomma,
si è dato da fare.
Avrà fatto fare qualche intervento, vabbè. Abbiamo detto di queste distese, di prati. Svedogno parla anche di animali sia domestici che selvatici, quindi ci sarà stato anche una sorta di, non dico di zoo come nella nostra accezione, ma una sorta di zoo safari forse, no? Cioè di animali
con tutto questo spazio
in libertà, appunto. Ora saranno andati magari ad abbeverarsi proprio nel lago,
no? Del futuro Colosseo,
dove è stato costruito il Colosseo. Bene, dicevo, dunque, a parte tutto questo, le costruzioni dovevano essere palazzi, portici, padiglioni diversi. Quella più importante, la costruzione più importante certamente dovette essere sul Palatino. Palatino, che era il colle principale della città, il colle residenziale per eccellenza, dove Svedonio dice che si trovava, no, sul Palatino, più esattamente sulla veglia, un vestibolo monumentale.
Ma Svedonio riferisce i minimi dettagli.
Beh, insomma, ci dà parecchie
notizie. Cronista dell'epoca.
Certo. Anche pettegolo per certi aspetti, però insomma utile. Dice di questo vestibolo nel quale era stata collocata una statua colossale dell'imperatore, una statua in bronzo dorato, una statua colossale dell'imperatore, alta, ecco, ci dice pure Svetonio, 120 piedi, cioè circa 35 metri. Ecco perché poi l'hanno chiamata il Colosso, un nome che poi è passato al Colosseo, quando gli fu costruito accanto. Ora, proprio sul Palatino doveva trovarsi il salone da pranzo più importante, ovviamente, no? E cioè quello ruotante. Ed eccoci alla scoperta. Abbiamo tempo per dire due parole sulla scoperta, che è avvenuta, manco a fare apposta, proprio sul Palatino. Quell'angolo di Palatino che, diciamo, per orientarci dall'arco di Tito, guarda verso il Colosseo, in quella zona lì.
E quindi verso il Colle Oppio.
Che quindi guarda anche verso il Colle Oppio. E cosa è stato trovato? Perché poi gli archeologi abbiano potuto fare questo annuncio e questa ipotesi, insomma. Come ho detto, gli scavi sono ancora in corso. Per ora, quello che è avvenuto alla luce, casualmente, perché stavano facendo lavori di semplice manutenzione, credo, di indagini
idrogeologiche. Dei sondaggi idrogeologici.
Ecco, ecco, non era... Non era una campagna di scavo, non la cercavano tanto più, proprio non avevano la minima possibilità
che
di
quello
pensare.
Che poi succede, no?
Come succede quasi sempre, che le scoperte sono casuali. Allora, dicevo, sono stati ritrovati finora resti anche molto consistenti, diciamo, di quello che doveva essere un grande ambiente circolare, o di un diametro di 15-16 metri, quindi piuttosto notevole, insomma, con al centro un pilone, un grande pilone circolare pure questo, di un diametro di circa 4 metri di diametro, quindi un bel pilastro al centro, dal quale pilastro si dipartivano 8 arcate a raggiera. Pilastro al centro e queste 8 arcate come i raggi di una ruota, le quali ovviamente andavano a appoggiare su un livello basso, no? Su un livello inferiore, dove dovevano essere sistemati, ci sono anche delle nicchie alle pareti, dove dovevano essere sistemati i meccanismi idraulici che dovevano far girare il pavimento, il quale ovviamente si doveva trovare a livello superiore. No, dove finisce il pilastro, diciamo, e dove ci sono la parte superiore, no, delle arcate. Ecco, lì doveva essere questo pavimento, che quindi doveva utilizzare il pilastro, diciamo così, per intenderci, quasi come un perno, attorno al quale girava. L'ho già detto più volte, si tratta di una ipotesi, ma ci sono buone possibilità, oltre che molte suggestioni, che questa ipotesi colga nel vero. Siamo appena agli inizi, possiamo anche dire che ci doveva essere qualche cosa intorno, no? Una sala di questo genere non poteva essere isolata, doveva essere all'interno di un fabbricato, ovviamente, magari soltanto come un padiglione, ma insomma, naturalmente
qualcosa intorno ci sarà stato,
non era così all'aperto, insomma. Quindi si dovrebbero trovare anche questi resti di questa costruzione. Sottolineiamo, anche proprio per convalidare l'ipotesi, no? Sottolineiamo il fatto che godeva di un'ottima esposizione. Il fatto che fosse ruotante poteva, no, servire proprio a cogliere i diversi punti panoramici sui quali era aperto. Aperta, lo dicevamo prima, no? Sulla valle del Colosseo, che non c'era, ma c'era il lago, aperta verso il Colle Oppio, quindi verso il Celio, sull'altro lato, quindi insomma un
bel
panorama. Se noi pensiamo che non era come oggi, ma era tutto verde,
certo,
e col lago in mezzo, doveva essere veramente panorama ameno. Cioè, attorno al lago, dice Svetonio, che c'erano anche delle costruzioni che quindi certamente saranno state per, diciamo, di piacere, per passeggiate, portici con terrazze, insomma doveva essere una cosa come si deve. Ora, ecco, diciamo dunque, aperta verso questo panorama, che aveva sullo sfondo, per così dire, dalla parte del Colle Oppio, quella che noi oggi chiamiamo Domus Aurea. E che non era poi una cosa da poco, perché purtroppo oggi la Domus Aurea, quando è aperta, ma è più chiusa che aperta, no? Di
per
solito.
Quale motivo?
È perché ci vuole sta in una situazione di conservazione precaria che si deve risolvere eliminando il giardino che sta di sopra, il giardino del Colle Oppio, il parco Oppio. Bisogna fare interventi radicali per poterla
quindi non
liberare.
Si può visitare sempre.
E allora, come tutti sanno, ogni tanto si apre, magari in pompa magna, con tagli di nastri, ministri, ministresse anche ci sono state, e poi dopo un po' si richiude. Poi quando la aprono, ne aprono pochi ambienti, ne sono stati scavati circa 150 ambienti, quindi non è una cosa da poco, ce ne saranno anche altri da scavare. Quando viene aperta in settori molto, molto limitati. Insomma, diciamo che purtroppo questa Domus Aurea, tutta la Domus Aurea, ma questo padiglione in modo particolare del Colle Oppio, certamente Nerone se l'è potuto godere per poco tempo. Noi ce lo possiamo godere, per così dire, fra virgolette, soltanto a lunghi intervalli. Bisogna campare a lungo per poterlo aver visto almeno una volta, ma questo che viene aperto. Ecco, io credo di aver detto tutto a proposito della scoperta, a proposito della Domus Aurea. Posso aggiungere che di questo stesso argomento, come di tutta la storia urbanistica ed edilizia di Roma antica, io parlerò in un corso che sta per cominciare il giorno 13, venerdì prossimo, presso la Fondazione Besso, a largo di Torre Argentina, un corso che in 12 lezioni, tutti i venerdì, a partire dalle ore 16, tratterà, appunto, svilupperà questo discorso sulla storia urbanistica ed edilizia di Roma antica. 12 lezioni non sono molte, non sono nemmeno poche, avremo il tempo per poter dare un panorama abbastanza completo a coloro che vorranno frequentarlo, iscrivendosi presso la segreteria dell'Archeo Club di Roma, via Merulana 272, telefono 06 48 18 839.
Allora, per iscrizioni 06 48 18 839. Io ricordo anche che questa rubrica, come le altre di 105 Live, potete riascoltarle su www.radiovaticana.org/105live. Grazie al professor Romolo Augusto Staccioli, grazie per essere stato con
alla
noi
alla prossima volta coi pompieri.
E concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Storri.